Tra le cose più belle che, diciamo, ci sono state regalate in chiesa in questi anni, c'è stato certamente il fatto di leggere il Vangelo in questa chiave, diciamo così, della tenerezza, no? Cioè di presentare le cose di Dio come cose dell'uomo e quindi di indicare che Dio è, va cercato lì dove ci siamo noi, dove c'è la nostra terra, dove c'è la nostra storia, dove c'è la nostra carne addirittura, il nostro corpo. Quello è il luogo dove Dio si dice chi è, dove Dio si rivela e dove noi possiamo cogliere la buona notizia, il Vangelo. E diciamo che questa maniera di presentarci Dio ci è piaciuta soprattutto perché abbiamo apprezzato di ridare dignità, preziosità, valore al nostro corpo, alla nostra vita e anche di sentire che Dio capisce, comprende le nostre cose, soprattutto quando sono le cose più difficili, quindi soprattutto comprende i nostri dispiaceri, i nostri limiti, la nostra paura. E a questo Dio che nel Vangelo è il Dio di Gesù, quello che appunto decide di stare tra gli uomini in questa maniera qua. A questo Dio noi dobbiamo però anche confessare che a volte, spesso, nella nostra carne e nei suoi desideri, nelle sue trappole, nelle nostre cose di ogni giorno, noi anneghiamo anche un po', non sono solo il luogo dove scoprire e custodire la preziosità di noi stessi, sono anche il luogo dove noi a volte ci abbattiamo, dove risultiamo sconfitti, dove rimaniamo schiacciati e oppressi. E a volte, più che sentire la bellezza o avvertire o riconoscere la buona notizia che c'è nella storia, nella nostra storia, invece siamo, diciamo così, siamo oppressi dai rimpianti o dalle tristezze, o rinunciamo a lottare, perdiamo facilmente la fede e la speranza noi. E a noi, gente di poca fede, per usare appunto quell'espressione che Gesù rivolgeva ai suoi discepoli nei momenti in cui erano più impauriti o apparivano sconfitti e tristi, a noi il Signore propone di fermarci un momento e di ricordarci, come dicevamo all'inizio, di alzare lo sguardo ogni tanto dalle nostre cose. Cioè la carne, la terra, la nostra storia, i dolori, le angosce di ogni giorno, soprattutto la paura della morte, non devono essere motivo per dimenticarci del cielo. Ci si deve ricordare di tenere lo sguardo non sempre rivolto su di noi, sulle nostre cose, no? Nelle quali annegare. Anche se il nostro ombelico, ci sono dei momenti in cui ci appare proprio bello, o spensierato, oppure viceversa duole e quindi chiede attenzione perché è oppresso, schiacciato, angosciato. Ma anche se è così, in tutte queste cose, bisogna sempre ricordarsi di rimanere uomini. E Gesù ci ha fatto vedere che rimanere uomini significa rimanere sempre liberi. E interpreto in questa maniera qui, pensando anche un po' alla stagione che stiamo vivendo, l'invito che la liturgia di stamattina e anche le letture così belle che abbiamo ascoltato ci rivolge in questo tempo di Natale. Perché subito dopo aver contemplato Gesù bambino, no, il suo corpicino appena nato, la notte di Natale, subito dopo dobbiamo ricordarci della sua storia. E questo è il percorso che ci fa fare la liturgia. E soprattutto ricordarci la sua sofferta morte, perché a ben guardare è quello e non il Natale l'inizio vero della fede. È stato così nella storia del cristianesimo, della Chiesa, eh? È stata dalla morte di Gesù che è nato il cristianesimo, la fede. E quindi poi è nata anche la curiosità di tornare indietro a capire chi era questo Gesù, e quindi ricostruirne le origini, la nascita. Però appunto nell'abbracciare col pensiero questo percorso, che a questo punto non è semplicemente la nascita, ma è la nascita sullo sfondo della sua storia e soprattutto della sua morte. E non si può fare a meno di sentire che Dio, che Gesù, si è giocato dentro questa storia in maniera assolutamente libera. Punto. Le stagioni che la vita di Gesù ha conosciuto, che sono le nostre, no? Che è stata la sorpresa del venire al mondo, che è stata la bellezza di crescere, che è stata la gratitudine verso dei genitori, ma che è stata anche l'incomprensione, l'ingiustizia subita, è stata la paura della morte, è stata il sentirsi abbandonato da tutti e da Dio, come noi. Però la cosa che fa di Gesù un uomo così affascinante, così interessante, è la sua assoluta libertà in tutte queste cose. Molte filosofie e pensieri, che vanno anche di moda, anche oggi, ci propongono più o meno le stesse cose, no? Ricordati di fermarti, prendi tempo, ricordati di rialzare lo sguardo, ma molte di queste filosofie lo fanno chiedendoci di dimenticare la storia di ogni giorno, di rinunciare alla carne o al corpo, alle sue passioni che andrebbero sconfitte. Ci propongono l'ideale irraggiungibile di una vita priva di sofferenza o di dolore, una felicità celeste che non sta nelle nostre cose di ogni giorno, sta altrove, appunto sta in cielo, e per cercare quella felicità si deve evadere, andare altrove, cambiare, si devono frequentare dei luoghi speciali, no? E invece la storia di Gesù, se qualsiasi sia la pagina di Vangelo che si apre, non è mai la storia di uno che fugge, o che dimentica, o che evita le fatiche della carne. Ci pare piuttosto invece un uomo libero che sa rimanere tale anche nel turbine di tutte queste cose. È questo che lo rende così interessante, per cui a noi viene il pensiero, ma caspita, se riuscissi anche solo un po' ad imitarlo, perché realisticamente, stando coi piedi per terra, so che per quanto mi sforzo non riuscirò ad evitare, no? Le angosce della vita o di confrontarmi con la morte o con la malattia o con la sofferenza o con l'ingiustizia. Sa da fare, c'è niente da fare. Però allora, visto che sa da fare, è possibile rimanere uomo, rimanere libero, sapendo che comunque attraverserò tutte queste cose, tutte queste stagioni. L'altezza allora che il Vangelo chiede di meditare, di contemplare, non è un luogo fuori della storia. Quando si dice ricordati di alzare gli occhi al cielo, non significa appunto diventare bigotti o avere sempre gli occhi alzati per dire preghiere o parlare sempre in quel linguaggio sdolcinato e affettato, tipico, no? Che diventa poi un genere, una moda, buona per apparire adeguati magari in certi ambienti religiosi, no? Non è quello. Certo, noi siamo spesso annegati dentro la nostra quotidianità, siamo così distratti delle cose del cielo e ci chiediamo dove appunto bisogna guardare per tornare a rintracciarlo. Il discorso sulla sapienza che abbiamo ascoltato nella prima lettura ci conduce a ricordarci che il luogo in cui Dio ha scelto di prendere dimora sulla terra in realtà è una tenda, leggera, agile, povera, piantata nella terra. Ci ricorda che bisogna amare la città degli uomini perché è l'amata da Dio. Dice: vuoi trovare Dio, vuoi alzare gli occhi al cielo? Beh, il cielo di Dio è ciò che lui ama, no? E Dio ama la città, quindi se vuoi alzare gli occhi al cielo, datti degli strumenti e delle occasioni in cui dici che ami la tua città, quello è alzare gli occhi al cielo. Ci ricorda che la storia degli uomini è chiamata a compiersi però in un'altra città, in cui Dio ha preso dimora e dove chiama tutti i suoi figli, si conclude così la lettura, no? E la sapienza dell'Antico Testamento, sappiamo perché poi Paolo dà questa interpretazione, ha trovato in Gesù Cristo il suo volto più umano e autentico, no? E sarebbe interessante, se avete un po' di tempo a casa fatelo, mettete di fianco una all'altra la prima lettura che abbiamo letto stamattina dalla Sapienza e quella è la seconda di San Paolo, vi accorgerete che ci sono linguaggi totalmente diversi, ma il percorso che ci viene proposto è identico. Si comincia dall'evocare il pensiero di Dio, che appunto prima dei tempi, no, ha amato, ha pensato, c'è un amore che ci precede, insomma, a sostanza, no? Per poi dire che Dio si è fatto presente nell'umanità, nell'umiltà di una tenda, secondo le parole della Sapienza, nell'umiltà di una tenda di carne, che poi è la persona di Gesù, secondo il linguaggio del Nuovo Testamento, ma è la stessa cosa, no? E poi ha in questa tenda, da questo luogo leggero e agile, ha dichiarato il suo amore per la città degli uomini, no? Che è la città di Gerusalemme, il popolo di Israele, nel linguaggio dell'Antico Testamento, è appunto la storia nella quale Gesù è nato, le persone, i poveri, la gente che è appunto bisognosa di conforto, di aiuto, di speranza, secondo le parole del Nuovo Testamento, ma anche qui è la stessa cosa, no? E poi, così come nell'Antico si diceva che in realtà Dio chiama questa città che è fatta di tanti limiti, è fatta di tante ingiustizie, di tante sofferenze, la chiama ad un futuro di santità, no? Nella città celeste, così anche, secondo le parole di Gesù Cristo, no? Siamo attesi e invitati da Dio ad abitare la Gerusalemme del cielo. Non si può, ecco, non fermarsi a considerare con gratitudine e ammirazione, perché poi il percorso che le letture di stamattina ci fanno fare, tutte e tre, conduce lì. Considerare con gratitudine e ammirazione le persone che ci hanno regalato queste parole, i testimoni, e nella liturgia di oggi occupano un posto importante, che si tratti di persone senza volto, la cui memoria si perde nella notte dei tempi, da cui viene appunto la Sapienza. E qui a me viene spontaneo pensare appunto a tutti i nostri cari, no? Quanti dei nomi dei nostri cari saranno scritti sui libri di storia? Molto pochi. Però chi non direbbe che comunque la loro sapienza è quella che ha costruito la nostra città? O che ci ha dato due gambe, un pensiero, un cuore per poterci camminare dentro, no? Quindi tra questi senza volto, in realtà, verso di loro va la più parte della gratitudine nostra. Oppure che si tratti dell'Apostolo Paolo, che firma una lettera indirizzata alla comunità cristiana residente in una città, che è un po' figura di tutte le guide che si hanno nella vita, di chi ogni tanto ci scuote nell'animo e nel corpo e ci ricorda appunto le cose che contano, che si prende a cuore, diciamo così, il futuro della fede di un popolo o di una città, appunto, della speranza. Oppure che si tratti della figura evangelica di Giovanni Battista, sulla quale si chiude la lettura del prologo di Giovanni, che appunto è il simbolo, no? È il simbolo del fatto che Dio, il venire al mondo di Dio è stato possibile perché c'è stato un precursore, perché qualcuno ne ha parlato, perché qualcuno lo ha annunciato, lo ha indicato, no? Altrimenti sarebbe passato inosservato. No? E così è ancora oggi. E ciascuno di noi, diciamo, ha i suoi Giovanni Battista, quelli che gli hanno indicato l'agnello di Dio che passava, no? Perché poi la relazione personale con Gesù, che è, diciamo così, il cuore della nostra fede cristiana, non è possibile se non c'è qualcuno che ci abilita a riconoscere quel luogo specifico dentro di noi e tra di noi, nella nostra fraternità. Ecco, forse allora tra i suggerimenti che la parola di Dio ci regala oggi per non annegare nella nostra quotidianità, c'è quello a rintracciare tra di noi i luoghi e le persone della testimonianza del Vangelo. È precisamente questa cosa a cui bisogna dare più spazio, che va messa al centro della città, perché possa illuminare tutti come la lampada di cui parlava Gesù, da mettere al centro della stanza. Dobbiamo allora diventare più bravi a indicare negli altri e nella realtà che ci circonda il luogo della testimonianza. Ridare fiducia e speranza significa mostrare al fratello dove la sua vita può diventare luogo di testimonianza per gli altri. Per poter sentire che anche con la fatica o con il dolore o con la malattia e perfino con la morte è possibile essere passatori di umanità. È possibile dare qualcosa di importante, di indimenticabile agli altri. E non è forse questo ridare libertà agli oppressi, vista ai ciechi e predicare, come diceva Gesù, aprendo il rotolo di Isaia per la prima volta nella sinagoga di Nazareth, no? Di Cafarnao, l'anno di grazia del Signore.